SBS Audio is supported by advertising.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Manuela Rispoli. Nuove preoccupazioni umanitarie nella striscia di Gaza dopo che l'esercito israeliano ha chiesto ai civili che si trovano nell'area di Khan Yunis di evacuare. Noi ne parliamo con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, buonasera a te.
Buongiorno a voi.
Dicevamo, la situazione attuale tra Israele e Gaza rimane complessa, con notevoli implicazioni umanitarie. Le forze israeliane hanno intensificato le loro operazioni sia nel nord che nel sud dell'Enclave. A Shejaia, nel nord di Gaza, i residenti sono rimasti intrappolati nelle loro case durante i bombardamenti, mentre nel sud Rafah è un altro teatro di scontri, e anche Khan Yunis è stata ora colpita duramente. Secondo le Nazioni Unite, circa 250.000 persone sono state coinvolte dall'ordine di evacuazione. Qual è la situazione da un punto di vista umanitario in questo momento, tenendo conto anche dell'estate che arriva?
Sicuramente è una situazione particolarmente difficile. Lo è da molti mesi. Sappiamo che l'allarme umanitario è stato lanciato già da molti mesi, già dalla fine dello scorso anno, e naturalmente con l'arrivo dell'estate non poteva che aggravarsi, perché a vecchi problemi se ne sono aggiunti di nuovi, in particolare la mancanza di acqua, la scarsità di acqua potabile. Si sa, lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che molti palestinesi a Gaza bevono acqua impura, se non addirittura sporca, perché non c'è acqua pulita, potabile a sufficienza. E questo comporta naturalmente un aumento di tutte le malattie infettive. Poi c'è un allarme anche per infezioni della pelle. Bisogna considerare che gran parte della popolazione palestinese si è ammassata in alcune aree, da quando è stato dato anche negli ultimi tre giorni l'intimazione di evacuare, l'ordine di evacuazione ai palestinesi, ai 250.000 palestinesi che erano tornati a Khan Yunis, tra l'altro a vivere in una città sostanzialmente ridotta in macerie. Ebbene, molti sono fuggiti nella zona di Al-Mawasi, che è una zona agricola vicino alla costa, dove le condizioni di vita sono terribili per il semplice motivo che ci sono centinaia di migliaia di persone in uno spazio molto piccolo, non c'è posto per le tende. Io ho parlato con un mio conoscente a Gaza, un collega palestinese, che mi diceva ieri che appunto lui e la sua famiglia sono evacuati per la sesta volta dall'est di Khan Yunis e sono finiti ad Al-Mawasi, dove cioè noi non riusciamo a trovare qualche metro di terra libera dove poter montare la nostra tenda. E questa è la condizione della maggior parte delle famiglie, cioè queste aree sicure, come le chiama Israele, sono oramai piene, colme di gente, densamente popolate, le condizioni di vita sono terribili, quindi tutto questo scatena malattie di ogni genere, soprattutto dal punto di vista infettivo, e naturalmente poi c'è sempre il problema della distribuzione degli aiuti alimentari. In alcuni periodi va meglio, in altri va molto peggio. Sta di fatto comunque che le condizioni di vita della popolazione ovunque, in particolare nel nord della striscia di Gaza, che è più isolato e più controllato dall'esercito israeliano, e lì c'è anche un afflusso minore di aiuti, sebbene Israele abbia aperto dei transiti, dei valichi a nord, e quindi siamo di fronte ad una situazione davvero molto molto difficile.
E naturalmente questa situazione ha un impatto grave anche sui ricoverati. In che condizioni versano gli ospedali in questo momento?
Beh, l'ultima notizia ovviamente negativa è quella che è stato evacuato su ordine dell'esercito israeliano anche l'ospedale chiamato europeo che è tra Khan Yunis e Rafah, un ospedale di media grandezza, però era uno degli ultimi centri medici parzialmente operativi. L'ospedale europeo, che fu costruito dopo gli accordi di Oslo con finanziamenti europei, doveva essere un fiore all'occhiello di una Palestina che all'epoca si immaginava indipendente nei territori di Cisgiordania e Gaza, ma tutto questo non è avvenuto. Oggi siamo in una guerra devastante e disastrosa, e anche questo ospedale è stato evacuato su ordine dell'esercito israeliano, e teniamo presente che negli ospedali spesso ci sono migliaia di persone di sfollati che sperano di trovare delle condizioni più accettabili di vita, ma soprattutto di essere protetti dalla guerra, e nella maggior parte dei casi non trovano nell'una nell'altra cosa. La situazione che è stata raccontata dall'OMS, ma anche da altre ONG come Medici Senza Frontiere, è particolarmente difficile. Negli ospedali, quelli che ancora riescono a funzionare parzialmente, quindi anche l'ospedale di Deir el-Balah ha dovuto affrontare, soprattutto nelle ultime settimane, un afflusso incredibile di feriti oltre che di ammalati, perché Israele lancia queste incursioni militari all'interno delle città palestinesi. Ci sono dei combattimenti violenti in cui muoiono spesso combattenti palestinesi di Hamas e di altre organizzazioni armate, ma per la verità poi i bombardamenti finiscono per uccidere soprattutto civili, se per ferirne tanti. I Medici Senza Frontiere hanno raccontato, quando hanno lavorato in questo ospedale, appunto di un afflusso incredibile di feriti, di persone che spesso hanno perduto gli arti, bambini che non hanno più una mano, non hanno più una gamba. Soprattutto quello degli amputati, delle mutilazioni, è un problema che sta emergendo con grandissima forza, insieme a quello degli orfani. I bambini sono sicuramente le vittime principali di questa guerra, non solo in termini di vite umane, ma anche appunto per i feriti, per le mutilazioni, per le amputazioni. E quando questa guerra, si spera, finirà, quando questa offensiva israeliana si fermerà a Gaza e finalmente le organizzazioni umanitarie potranno lavorare con più tranquillità e più massicciamente nella striscia, senza più combattimenti, probabilmente tutti questi problemi emergeranno in una maniera ancora più evidente e drammatica.
Siamo in collegamento da Israele con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. E domani, venerdì 5 luglio, si terrà il ballottaggio in Iran per decidere chi sarà il successore di Ebrahim Raisi, morto, lo ricordiamo, in un incidente aereo lo scorso 19 maggio. I candidati sono il parlamentare riformista Massoud Pezeshkian e il conservatore Saed Jalili. Cosa ci si aspetta da questo ballottaggio e a quali scenari ci dobbiamo preparare?
Beh, in effetti queste elezioni qualche piccola sorpresa l'hanno riservata. Naturalmente, chiunque dovesse vincere, dobbiamo aspettarci cambiamenti drammatici in Iran, che è un paese dove c'è una struttura di potere molto consolidata e soprattutto una guida suprema, in questo caso Ali Khamenei, che è la vera guida del paese, il vero presidente, il vero primo ministro, è colui che ha diritto di ultima parola sostanzialmente. Quindi non dobbiamo aspettarci in nessun caso grandi cambiamenti, che sarebbero quelli che vorrebbero soprattutto i giovani. Il fatto che nel primo turno ci sia stata un'affluenza alle urne così bassa è sicuramente dovuto al fatto che in generale i cittadini iraniani, che sono molto delusi dall'andamento dell'economia, della politica, dei cambiamenti che non avvengono mai, soprattutto per il miglioramento delle condizioni di vita, ma sono soprattutto i giovani che sono molto disillusi rispetto alla possibilità che anche i riformisti, come Pezeshkian, uno dei due candidati, possono poi imporre al paese. Per quanto riguarda l'esito del voto, è chiaro che i giochi non sono fatti. Il candidato riformista ha buone possibilità, ma molto dipenderà da dove andranno i voti di uno degli sconfitti, di Kalibaf. Kalibaf è un conservatore e ha dato indicazione sostanzialmente di votare per Jalili, che tra l'altro non è un suo amico. No, i due non si amano molto e soprattutto gli schieramenti dell'uno e dell'altro non sembrano essere molto vicini, perché il campo dei conservatori iraniani è molto diviso al suo interno. Quello che si dice è che una parte degli elettori di Kalibaf al primo turno potrebbero non votare per il conservatore Jalili, ma invece votare per il candidato riformista. ed è chiaro anche il fatto che Pezeshkian stia cercando anche di portare avanti un'idea di ripresa dei negoziati con l'Occidente sul nucleare, di piccole riforme interne che possano evitare che il paese vada di nuovo verso queste ondate di proteste e di repressioni violente. Sapete quello che è avvenuto nel 2002 dopo la morte in detenzione di Mahsa Amini, della questa cittadina iraniana curda morta mentre dopo essere stata arrestata dalla polizia. In quell'occasione anche si era parlato della possibilità che tutto questo avrebbe innescato dei cambiamenti, avrebbe portato la popolazione a manifestare di più per ottenere dei cambiamenti, cosa che per la verità non è avvenuto, e quindi c'è una grossa delusione nell'elettorato, e vediamo se tutto questo si rifletterà poi anche nel voto tra qualche ora.
Grazie Michele.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.